Bene, 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 di nuovo con voi, un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio, ciao,
ciao
Marco, buon
pomeriggio ragazzi.
Stavo rivedendo l'immagine,
c'è anche Andrea Vincenzi,
stavo rivedendo l'immagine del Fortuna di Bremer, al quale va insomma il nostro, no?
Sì.
Forza, coraggio,
assolutamente.
Mason torna in campo presto, è stato operato. Openda gli dà una spallata, l'ho rivisto più volte, e lui perde proprio
l'equilibrio. No,
ma è proprio una stupidità, cioè se uno ci pensa è incredibile, quando ti devi far male ti fai male. L'ho rivista più volte questa scena. Openda gli dà un po' una sbracciata, lo sposta un attimo e lui il ginocchio lì.
E poco dopo Zapata scarica tutta la forza per fare la sterzata di tacco.
Lui là si fa veramente.
Lì,
che poi lui è destro.
Sì,
e fa col sinistro, che magari in allenamento non lo fa mai. È pazzesco.
La decelerazione
a proposito, ho citato una cosa interessante. Intanto vado a dare il buon pomeriggio di nuovo a Simone Braglio.
Ciao Simone,
ciao Simone, ben trovato.
Ciao
Simone, si unisce a noi, mi fa tanto piacere. Anche Stefano Sorrentino. Ciao Stefano,
ciao,
ben trovato.
Stefano.
Ciao,
ben
trovato. Ragazzi, buon pomeriggio. Ciao,
ciao Stefano. Sentite, siccome qui insomma ho un match analyst e tre che il campo lo hanno veramente calcato, c'è cioè il professor Mariani, che penso che conoscete tutti, veramente un luminare del settore. Lui oggi ha dichiarato: non c'è un allarme infortuni, il calcio come altri sport fa parte del circolo mediatico, dice non c'è un dato che può certificare questo, che non c'è un allarme infortuni, non bisogna avere un parametro, bisognerebbe avere un parametro statistico che non c'è, se consideriamo anche che si effettuano più partite rispetto al passato l'incidenza degli infortuni può non essere aumentata, mentre noi giorni fa, se ti ricordi Stefano,
sì,
e vi lascio a voi un attimo rispondere anche a questo, abbiamo avuto un preparatore atletico, Rongoni, che ha lavorato con il Napoli, con la Lazio, con la Roma, insomma lo conosciamo,
sì,
qui
sì,
in
sì,
Italia
sì,
nonché
sì,
in Francia. E lui invece ci ha detto:
adesso sei in Algeria.
Esatto, signori miei, siamo solo all'inizio. Gli infortuni aumenteranno, si gioca troppo, non ci sono i tempi di recupero giusti e andiamo incontro a queste situazioni. Poi è chiaro che Zapata gioca nel Torino, non fa le coppe, e quindi questo esula, no, da questo concetto di giocare troppo, perché. Però voi che ne pensate da ex calciatori, nonché diciamo addetti ai lavori? Stefano, vuoi iniziare tu? Tu cosa
ma
ne
io
pensi?
Io dire, le dichiarazioni di Rongoni sono state molto, voglio dire, significative, molto chiare, trasparenti, nel senso che secondo me c'è uno sforzo maggiore, c'è una metodologia che è cambiata e soprattutto lo sforzo è differente, è più intenso. Cioè se tu devi piantare uno stop e poi piantare uno strappo di 5
sì,
metri non è lo stop, lo cambio di passo quando giocavamo insomma ai tempi di Braglia, no, 40 anni fa, è differente, c'è una muscolatura, i calciatori se tu li vedi da vicino sembrano dei super welter, dei pugili, cioè, hanno un equilibrio tra gambe, tra
gluteo,
tutta la parte posteriore inferiore del corpo, quindi è omogeneo, no? Il fisico, sono dei super atleti e secondo me Mariani, non lo so, non c'è una statistica precisa che può spiegare il fenomeno, ma secondo me si gioca tanto.
Si gioca tanto.
Spalletti dice no, è un alibi. Io non te lo so dire Marco, ma secondo me
Zangrillo pure ha detto che è un alibi, ti ricordi? Il presidente del Genoa giorni
sì,
fa.
Per me no, per me giocano tanto. Per me giocano tanto e fare 50 partite a grandissimi livelli, poi bisogna vedere come le fai. È uno sforzo insomma
notevole, notevole. Qui il studio chiudo, Andrea, tu sei...
io credo che sai che i legamenti, i tendini sono quelli, la muscolatura invece per le metodologie estreme di oggi tende a ingrossarsi, tu vedi i giocatori, ha ragione, c'hanno dei quadricipiti, dei flessori, i glutei sono spaventosi, il wattaggio in termini di watt, di forza che esprimono i calciatori oggi, i grandi atleti, è impressionante, la frenata che ha espresso in quella sterzata Zapata col
sì,
tacco è un vantaggio che il legamento probabilmente, non sono un medico, non ha saputo sostenere,
okay,
e fa stack,
sì,
a
sì,
prescindere
quello...
dal campo, è ovvio, se lo fa sul sintetico sarebbe stato ancora peggio, ma i campi, le sollecitazioni e tutto probabilmente aumentano. Però
okay,
secondo me il problema è la velocità e la forza che si esprime oggi
in campo. Braglia e poi Sorrentino, voi che ne pensate? Braglia.
Ma allora, in quanto la deduzione del professor Mariani che non ci siano dati statistici può essere plausibile, però rispetto a Stefano come il paragone che ha fatto sul discorso fisico e quant'altro, però un tempo si facevano ed erano veri ritiri e si lavorava su quello che era un aspetto fisico di formazione per mantenere, per essere pronti gli sforzi, poi che si giochi troppo questo è indiscutibile. il discorso legato, secondo me, è un discorso legato anche a una questione di preparazione.
Tu lo leghi alla preparazione.
Però, Simone, di prevenzione le squadre ne fanno tante. Cioè, il preallenamento, sì, ci stanno mezz'ora, 40 minuti di proprocezione. Cioè, le fanno.
Io invece voglio sentire anche Stefano Sorrentino, però il preparatore che abbiamo avuto qui, quando parlava di tempi di recupero che sono importanti quanto, certo, gli allenamenti, io credo che questo va valutato, esatto, va valutato molto. Stefano, vengo da te, che idea ti sei fatto? Perché un po' di fortuni, noi adesso non guardiamo solo l'Italia, ma se facciamo un giro in Europa cominciano a essere un po' tanti, ecco.
Ma secondo me non sono tanti. Se guardiamo in Europa e calcoliamo il numero di giocatori per ogni campionato e calcoliamo gli infortuni, secondo me siamo al 2%, 3%, 1%. Quindi
se calcoliamo sono 30 squadre, 20 squadre al campionato,
tutti i giocatori
sono
della Premier League, tutti i giocatori della Liga, tutti i giocatori della Serie A, tutti i giocatori della Liga An, che numero abbiamo di giocatori?
Circa 3.000 calciatori, 3.000 circa.
3.000, e noi abbiamo fatto il calcolo che quanti si sono rotti? 6-7? Per la legge dei grandi numeri, per le probabilità, sono pochissimi.
Sì, Stefano, ci mettiamo pure anche gli infortuni muscolari, non quelli gravissimi che ti...
I traumatici vanno esclusi, intanto i traumatici vanno esclusi dagli infortuni.
I cruciali ce ne sono 4-5 eclatanti.
Se
poi
ti fai male da solo, devi prendere solo quelli che ti fai male da solo.
Però pure quello che dice Stefano, infatti, in effetti, anche ecco perché Mariani dice non c'è un dato statistico.
Carvajal si fa male calciando, è perché va a contrasto, certo, praticamente, certo, con, certo, la gamba dell'avversario, quindi quello, certo, non lo possiamo calcolare, certo, come
no,
certo, un infortunio così, cioè, capisci? Quindi secondo me adesso si dice tanto, è come il fatto che sento dire si gioca tanto, 50 partite, 60 partite.
Quindi secondo te non si gioca tanto, Stefano?
Sì, si gioca tanto, ma quanti realmente giocano 50-60 partite?
Vero.
Pure questo,
anche vero,
nessuno, perché in Coppa Italia c'è turnover, perché sì, ma ha ragione.
Cioè, anche i portieri adesso hanno iniziato a fare il turnover, cosa che fino a qualche anno fa io mi ricordo che io facevo 38 e non giocavo le coppe, chiaramente, o comunque anche quando le ho giocate ho sempre fatto. Però capisci, secondo me ora si sta un po' creando un
modo di pensare che non è corretto.
Sì, anche perché poi dopo, se noi pensiamo, io e mio papà, che è del 55, cioè 69 anni, ha giocato in Serie A anche lui fino agli anni 90, e se noi calcoliamo la muscolatura che c'erano all'epoca i giocatori dell'epoca di mio papà e quelli di adesso, gli allenamenti,
una differenza,
parliamoci chiari, qua. Esatto, una differenza abissale. Adesso sono veramente delle macchine i giocatori.
Siamo degli sprinter,
erano...
è vero, verissimo.
Vedi da vicino,
verissimo,
esatto,
verissimo.
Adesso un'altra cosa che mi era balzata all'occhio, che adesso hanno quasi tutti quanti, sono quasi parliamo di grandi squadre, quasi tutti allenamenti personalizzati. Ma io mi ricordo che ai tempi di mio papà, o comunque, ma anche subito dopo, c'erano bilancieri, gradoni, che allora, secondo me erano
sì,
no,
questo è vero, questo è vero.
Allora, cioè, è migliorata la metodologia, è vero.
La nutrizione, sì,
pure la nutrizione, tutte le cose.
E poi adesso, cioè, ci sono degli Stefano, staff, Simone, misurano l'acido lattico.
La prevenzione,
esatto.
Sì, è verissimo. Visto che abbiamo due esperti del ruolo e ha toccato un po' il tema a Stefano, voglio chiedere una cosa a tutte e due, a Braglia e a Sorrentino. È vero, Sorrentino ha detto adesso anche i portieri ruotano, ma voi siete d'accordo con questa scelta? Ad esempio, Motta è uno di quegli allenatori che fa ruotare i portieri. Lui non ha un... cioè, abbiamo visto spesso dei cambi. Voi siete d'accordo? Simone, parto con te e poi Stefano. È una scelta che allora, condividete?
Allora, devo dire che anche l'anno scorso ho criticato tante volte anche Gasperini a questo discorso di ruotare i portieri, ma non ero tanto d'accordo, però, come ha detto Stefano prima, che saluto, collega, che anche nei portieri una volta facevamo 38, manco se ci sparavano, ci sostituivano. Ma sono d'accordo, perché al dodicesimo gli si dà la possibilità, in questo momento, giocando, poi è nelle coppe logicamente, giocando tantissimo tra campionato, amichevoli, mettici anche le amichevoli, campionato, amichevoli, Coppa Italia e Champions o UEFA, io credo che è giusto anche il numero 12 che abbia un ruolo e abbia la possibilità di giocare perché il colpo d'occhio per il portiere e quant'altro in quel ruolo è un ruolo delicato ed è un ruolo che devi allenare anche in quel caso. Se in panchina, un conto è stare in panchina e fare allenamenti, ma un conto poi è la partita.
Certo.
Su quello che Motta,
quindi tu sei d'accordo. Stefano Sorrentino, sei d'accordo con questa alternanza che stiamo vedendo? Ho citato Motta, ma insomma...
ora che ho smesso, sì.
Grande.
Questa è bella.
Bella. Bravo, sì, prima Stefano. No, prima le volevo giocare tutte.
Prima anche le amichevoli, perché a me mi hanno sempre detto che non dovevi dare la possibilità a chi ti stava dietro di far vedere quanto era bravo, capito? E quindi le dovevo giocare tutte io. Quindi era un po' questo il motto, no? Però a parte gli scherzi, come ha detto Simone, che lo saluto, sta cambiando ed è giusto che sia anche così, no? Visto che poi dopo appunto si gioca tanto o comunque sono aumentate adesso le partite, che anche la Champions League, chi fa le coppe fa due partite in più, quindi voglio dire il fatto dei viaggi, il riposo non ottimale, quindi credo che sia giusto, anche perché poi guarda, viene proprio fuori questo discorso qua, perché io settimana della Coppa Italia ero a Mediaset e il Torino ha fatto giocare contro l'Empoli Milinkovic-Savic, no? Il portiere Bania, sì. E dall'altra parte l'Empoli ha fatto giocare il ragazzo del 2005, ok, esatto, a fine partita ho chiesto a Vanoli, al mister Vanoli, come mai avesse fatto giocare il portiere titolare, no? Ma perché ho fatto questa domanda? Perché io mi medesimo nel secondo che dice, ma se neanche mi fai giocare la Coppa Italia poi magari si perde anche un po' il ritmo partita, sai, così è, fatalità, dopo tre giorni Torino-Lazio, Bania infortunato ha dovuto giocare il secondo, che poi a Paleari ha fatto molto bene, però capisci che si
è ritrovato. Figlio Stefano? È figlio?
No, non credo.
Ah. Altro portiere, Paleari.
Sì, sì.
Detto Paletta.
Però Paletta, no, è suo figlio.
Un altro.
Come
però, se un altro.
È un altro.
Sì, sì. Però capisci che poi si è ritrovato a giocare una partita importante e Paleari erano mesi che non giocava una partita.
Certo. Sentite, voglio fare un giochino con voi perché mi piace tanto e poi c'ho due portieri qui, non posso non farlo. Domenica è stata anche la grande sfida tra due portieri che hanno in totale parato tre rigori, due De Gea e uno Maignan. Si stanno divertendo i nostri ascoltatori su un sondaggio, oggi c'è un ex equo tra chi è il migliore tra i due, praticamente sono a pari merito De Gea e Maignan, no? Questi due portieroni, chi è secondo voi il migliore? Andrea, parto da te, poi mi lasci due portieri per
io l'ultimo. Di Maignan sono innamorato per reattività, per capacità di lettura del gioco, personalità, poi c'è questa uscita bassa, attacco palla spaventosa, di una rapidità nell'attacco palla che se non fai appena attaccato a basso la testa lui ti sta addosso. Quindi è fortissimo, però devo dire che De Gea mi dispiace per Terracciano, perché Terracciano sono tre anni che para, gli prendono questo portiere di doti probabilmente superiori,
c'ha un curriculum da paura.
Para due rigori, già in mezzo idolo a Firenze, già diventato, mi dispiace un po', però comunque tra i due che nominavo te tengo comunque Maignan.
Stefano, bene a ricordare Terracciano. Guarda, io ti dico, insomma, complessivamente in generale Maignan si fa preferire, no? Per età, però sta andando, secondo me sta parlando male. Cioè a Firenze, per esempio, la prima uscita io non so, la poteva bloccare là, poi adesso sentiremo Stefano e Simone sul rigore, no? Poi vista al VAR,
sì, lui con i pugni.
Ma dove, sì. Perché non la blocchi? Cioè, sembrava una cosa. E poi ha fatto delle cose un po', non sta in una condizione, forse sta vivendo anche un momento particolare sia con la Francia che con il Milan, si vede. Dall'altra parte c'è una spinta di uno che ha giocato, ha fatto la storia a Manchester e si vuole mettere in gioco con l'umiltà dei grandi e si vede che insomma è tarato, è concentrato, sta lì sul pezzo, si vede, e secondo me
chi sceglie adesso
parate Maignan in generale in questo momento De Gea, però si fa preferire.
Poi
per
posso
questo
fare
motivo
una
qua,
domanda sui rigori a Stefano,
poi per quanto
Simone
riguarda i tre rigori parati, secondo me sono due rigori parati, tanto per lanciare una provocazione, sono quelli di De Gea.
Proprio
calcio un rigore bruttissimo.
Aspetta, voglio sentire Braglia e Sorrentino sia sui due anche sui rigori parati. Braglia, parto da te.
Ma sono d'accordo su quello che ha detto Stefano adesso. Il rigore di Kane è un rigore che i due rigori di De Gea, ha fatto due grandissime parate stilisticamente e tecnicamente. Io credo che non pensavo, mi spiace anche per me, come ha detto anche a me come ha detto Andrea, perché quel povero Terracciano si è ritrovato, non credevo, io l'avevo definito una persona della Fiorentina, però viste le partite che sta facendo, io credo che, e mi spiace, ripeto, per Terracciano, sta confermando quello che è il suo valore e tra l'altro anche la professionalità, perché arrivava da un anno di inattività.
Sì.
E un anno di inattività vuol dire tanto, però secondo il mio punto di vista, per un portiere.
Però stiamo parlando di un top, top assoluto. È vero che veniva dall'infortunio, ma questo è un top, top.
Sì, però ma un anno è tanto, un anno di inattività. Io credo che non perdi quello che è il lato esperienziale, la tecnica che hai, sei sempre bello, però viene meno a mancare il discorso del colpo d'occhio.
Quindi tra i due, te chi preferisci?
Ma no, io tra i due è più completo, anche perché è sempre poi da dimostrare che De Gea ritorna con il De Gea, perché adesso sono tre partite che gioca e quindi i presupposti sono sicuramente favorevoli a lui, però non si può aspettare quello e rinunciare a quello che ha fatto Maignan.
Okay. Metti Maignan tu, dai. E poi sui rigori mi hai detto insomma già di quelli di De Gea. Stefano Sorrentino.
Allora, sui rigori sono d'accordo con loro, anche se dico sempre che Ken tira un bruttissimo rigore, però bisogna indovinare il lato, quindi alla fine bisogna poi dopo pararlo, quindi sia a me che credo che a Simone in carriera ci hanno tirato a volte certe ciofè che siamo andati da parte opposta, ci abbiamo preso gol lo stesso e quindi potevamo avere qualche rigore in più parato in carriera, quindi a parte le battute, i due rigori parati da De Gea sono due gran rigori parati, l'altro l'ha calciato male, però alla fine poi dopo conta il risultato finale. Per quanto riguarda i due portieri, sinceramente quando la Fiorentina ha preso De Gea ero contento per Terracciano, perché ho detto va bene, gli prendono un portiere che è mezzo bollito, che è da un anno che non gioca e non ci sa i motivi, arriva dal Manchester dopo che stai 12 anni al Manchester, vai dopo un anno di inattività e noi non sappiamo il perché di quest'anno di inattività, dove uno si può fare mille pensieri, e vai alla Fiorentina e dici vabbè, sarà un'operazione marketing, un'operazione, sai, queste cose qua che da social, ok? E invece mi dispiace per Terracciano, ma De Gea sta dimostrando di essere De Gea che conosciamo, il portiere di
tra i due tu chi preferisci, Stefano?
Attualmente De Gea, perché Maignan dall'anno scorso che non mi fa impazzire, anche l'anno scorso secondo me non ha fatto un buon campionato, sì, è calato, e quest'anno non ho, per adesso nessun gravissimo errore, però come hai detto voi anche nell'uscita prima del rigore ci sono tante piccole imprecisioni che secondo me se uno poi analizza la prestazione a 360 gradi
Posso fare una domanda?
Vai.
Quando tu magari hai parato un rigore a Totti, Stefano, uno a Cristiano Ronaldo me lo ricordo.
No, Totti no.
Allora, perché loro tirano a incrociare forte, soprattutto Ebram forse più forte di Teo, un mancino e un destro. Io ho visto che lui un po' una posizione prona, spinge un po' in avanti e poi scarica tutto il peso sul quadricipite nel lato dove poi calceranno rigore. Quindi Stefano ha battezzato quell'angolo a prescindere, non avrebbe più potuto cambiare direzione, giusto? Perché io vedo che proprio spinge là, perché un rigore così forte se non parti prima
non lo prendi.
Io mi ricordo Totti quando calciava a incrociare tirava una come Çalhanoğlu, hanno questa forza, sta adduttore, pam, la palla manco la vedi, cioè non ho uguale, dici vabbè, pure se mi battezza l'angolo non arrivo. Invece sembra che i portieri di oggi, se battezzano l'angolo pure se calci forte, arrivano, quindi avrebbero dovuto alzare la testa. Quindi non so quanta bravura ci sia di De Gea e quanta mancanza di lucidità dell'attaccante nel cambiare alla fine, capito?
Non lo so,
Stefano, Simone,
rispondete voi. Stavolta parto da Sorrentino, dai, il giro opposto, Stefano.
Allora, da spettatore adesso preferisco più un rigore calciato che decido in un lato, prendono, partono e calciano forti, di quelli che vedo che partono, si fermano, schippettino, si rifermano, schippettino, si rifermano, viene il latte alle ginocchia, capito? Invece secondo me il rigore va calciato così diretto, è chiaro che li studiano, perché li studiavo io, sicuramente li studiava Simone, ad oggi ancora di più secondo me li studieranno tutti i vari rigoristi, è chiaro che poi dopo decidi un lato, e io personalmente quando decidevo un lato partivo forte per cercare di occupare più spazio possibile di quel lato.
Certo. Simone?
Arrivi, certo.
No, è così come ha detto Stefano, cioè avevamo catalogato, penso che anche Stefano uguale, catalogavamo tutti i rigoristi e i possibili rigoristi, e battezzi un lato e vai diritto su quel lato, perché così copri la
e la poi
esatto, al giorno d'oggi è ancora più difficile, perché noi ci potevamo muovere, e anche quel metro che noi acquistavamo in chiusura
in avanti
faceva la differenza, perché se ti guardavano gli stringeva la porta,
gli chiudevi l'angolo spingendo in diagonale in avanti,
quindi oggi come oggi, perché dico che De Gea ha fatto due grandissimi interventi, come anche Stefano ha sottolineato, perché lui è partito dritto per dritto e ha battezzato quell'angolo, però ha avuto un'esplosività pazzesca, e anche stilisticamente ha messo in angolo due palloni, era difficile, perché comunque sia Teo che Abraham avevano calciato bene il rigore.
Sentite, prima di salutarvi, perché mi piace molto questa chiacchierata tecnica sul ruolo del portiere, mi fate un vostro, dopo 7 giornate, che ne so, un podio dei portieri che vi sono piaciuti di più in questo avvio di campionato. Simone, se dovessi scegliere 3 portieri in questo momento?
A mio modo di vedere, Di Gregorio, anche se è stato poco impegnato in quello che è, non perché ha preso pochi gol, però nelle volte che è stato chiamato in causa ha saputo dare e ha saputo confermare quello che è la sua bravura in questo momento. Poi mi piace ricordare anche Provedel, perché è ritornato ad avere un rendimento insieme alla squadra. Questi due sono i due portieri che più mi hanno, in questo momento mi vengono in mente di dover dire, a livello di qualità e a livello di campionato.
Sorrentino?
Meret prima dell'infortunio, perché ha salvato il Napoli tante volte. Sono contento di Provedel, che è tornato a alti livelli, e poi Villar della Roma, secondo me sta dimostrando ciò che di buono ha fatto vedere lo scorso anno.
Eh sì, Lazio e Roma hanno due bei portieri, due portieri
che fermo. Sì.
Svilar è uno sveglio, è furbo, è
lì, bisogna dire che è stato bravo De Rossi a lanciarlo, perché Mourinho non ci credeva molto su questo portiere.
No, l'ha fatto giocare in Europa, certo, fino a questo punto, no, di dargli la titolarità, no, però l'ha fatto giocare in Europa League,
Sì, no, questo è vero, verissimo.
Tornava con lui Patrizio.
No, una cosa al volo, avete visto quello dell'Empoli? Vi piace Vasquez? Perché prima un ascoltatore ce lo sottolineava, tra l'altro domenica è stato protagonista di una buona partita contro
Doti, credo. A Doti.
Sorrentino, gli hai dato un'occhiata?
L'ho visto, non lo conoscevo tantissimo, perché l'anno scorso ad Ascoli ha giocato poco o niente, è una bella sorpresa, adesso bisogna dargli continuità, ora tutto l'Empoli è andato sempre molto bene, quindi ora mi piacerebbe vederlo anche in qualche momento di difficoltà, perché secondo me il portiere vero si vede nei momenti di difficoltà.
Per me è bravo, non so che cosa ne pensano Stefano e Simone, ma ha degli ottimi fondamentali, può migliorare se fa una grande squadra.
Quello dell'Empoli tu dici?
Quello dell'Udinese. Per me quello è bravo.
Simone? Simone?
Ma a me mi intriga anche quello del Parma, ti dirò.
Suzuki.
Sono 3 portieri con doti di esplosività, di fibra particolare, perché quando spingono. Quindi, però forse come tecnica pura del portiere, tecnica, Stefano e Simone ce lo possono vedere meglio, ancora si devono affinare.
Certo,
o no?
No, ma io dico.
Parlo di prese, poi portiere ad alta lettura.
Buone potenzialità, secondo me.
Sì,
va bene, veramente bello, mi è piaciuta molto questa chiacchierata sui portieri in generale. Io ringrazio tantissimo Stefano Sorrentino.
Ciao Stefano.
Presto, un abbraccio.
Ciao Stefano.
Simo, sei in testa alla classifica dei pronostici, questo te lo posso dire. Stai davanti
ora ci stiamo
a tutti.
Interrogando perché come mai.
Speriamo che non soffri di vertigini.
Vuoi rilasciare una tua dichiarazione? Cioè, noi siamo sorpresi che tu sia in testa alla classifica dei pronostici.
Calimero ogni tanto mette fuori la testa.
Questa è una dichiarazione, hai registrato 2 punti. Meno dedicata. Braglia, non so neanche io perché sono in testa alla classifica.
Ma avete preso in giro tutti la settimana scorsa. Quando
sto scherzando. Complimenti. Quanti punti ha Braglia?
15.
E io?
Mi sembra 13. Adesso
guardo
subito.
Chi c'è?
13 in Pallomeni, 12 Bonanni, 11 Garbo, Ceccarini 10, Piccari 7, casino, della classifica.
Casino, Simone.
Vabbè, staremo a vedere, dai.
Classifica corta, Braglia.
Corta. Braglia, ti aspettiamo lo stesso venerdì, anche se non ci
ma
sono.
Ma facci uno Skype, Simone, fatti vedere.
Dai, vedere una volta. Fai uno Skype e ti vogliamo vedere un po', no, dai.
Vabbè, oggi ero a casa, se facevo.
Ma se non me lo dici sempre tu, scusa, dopo mi dici sei a casa, dai, non ho capito.
Basta che lo chiedete, mi ha mandato stamattina, ma... Marco, le 7, scusami, per mandare un messaggio.
Tra una consulenza finanziaria e l'altra, Simone.
Simo, al volo, perché dopo ne parleremo alle 4. Situazione preoccupante del Genoa? Ti chiedo un pensiero.
Simone, sì.
Molto.
Ma più ti preoccupa più la società o la squadra?
Due.
Tutte e due? Se lo mettiamo sulla bilancia, perché le notizie che arrivano di 7 partners non è che siano... esaltanti.
No, il problema quello che occupa di più è il fatto comunque delle dichiarazioni di 2 anni fa, quelle invece tutt'altro che idilliache di attuali, cioè vedere una società che aveva promesso mani e monti e adesso fatica a dover sostenere quello che è il discorso legato alla gestione. Secondo me stiamo parlando della squadra più antica d'Italia.
Sì, vediamo un po', perché qui si parla addirittura di una società che sta infatti perdendo pezzi, un pezzo dietro l'altro del suo gruppo, investita da una crisi finanziaria che potrebbe portarla verso il fallimento. Questa 7-7 partners, va bene, grazie.
Ciao, Simo,
a presto, un abbraccio, a presto, break per noi, torniamo tra poco.